Bentrovati a questo incontro dal titolo Un passo indietro per lasciare un'impronta migliore. Vi regalo una bella storia, già risaputa, ma che vorrei diffondere con orgoglio per il ruolo dell'Italia, della scienza, delle donne. Se non sappiamo da dove veniamo, non potremo mai sapere dove andiamo. Aurelio Peccei, torinese. Economista e manager, insieme ad Alexander King, ricercatore chimico scozzese, nell'aprile del 1968 radunarono una trentina di industriali europei esperti di equilibri nord-sud. Fondarono quello che oggi è noto come Club di Roma, che finanziò una serie di rapporti che potessero analizzare le cause di problemi globali, quali fame, lotta alle malattie, inquinamento, e individuare possibili soluzioni. Donella Meadows, di 27 anni, laureata in chimica e specializzata in biofisica, con il marito Dennis, economista, Jorgen Randers, fisico esperto in dinamiche del clima, e William Behrens III, biologo, scienziati dell'MIT, coinvolsero altri giovani colleghi e inventarono un modello per prevedere le conseguenze ambientali ed economiche della crescita incontrollata della popolazione e della produzione industriale. Per la prima volta, con la pubblicazione nel 1970 di The Limits of Growth, sarebbe i limiti della crescita, ma è stato tradotto in italiano come i limiti dello sviluppo, venne dimostrato in modo scientifico che non si poteva pianificare una crescita economica infinita. Nel 1972 il rapporto Meadows aveva già avvisato il mondo. Nel sistema capitalistico occidentale, perseverare nell'aumento del PIL, misura del successo economico di una nazione, senza tener conto della crescita di alcuni fattori chiave, come ad esempio aumento della popolazione, inquinamento, consumo e distribuzione iniqua delle risorse, cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, avrebbe significato raggiungere i limiti della crescita entro i successivi 100 anni. Si auspicava che fossero immaginate strategie economiche affinché gli abitanti della Terra avessero le stesse opportunità di realizzare compiutamente il proprio potenziale umano, in equilibrio con le risorse espresse dal pianeta, facendo attenzione ai rifiuti e all'inquinamento. Anticipava i concetti alla base dell'economia circolare e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il nostro pianeta non è infinito, ha i suoi limiti. Le sue risorse non basteranno e in eterno ai ritmi con i quali le consumiamo. Nel 1990 due ricercatori canadesi hanno ideato il Global Footprint o impronta ecologica, che mette in relazione il consumo di risorse naturali ed energetiche alla superficie terrestre necessaria per produrle: terreno per pascoli, superficie di pescato, terreno per coltivazioni, terreno per biomassa e smaltire i rifiuti prodotti, terreno per discariche. Emerge che l'impronta ecologica supera la produttività globale del pianeta. La Terra ha bisogno di circa 2 anni per rigenerare le risorse che utilizziamo in un solo anno, facendo la differenza tra capacità biologica, quantità di risorse che ogni ettaro di terreno può produrre e di rifiuti che può assorbire, e impronta ecologica, si ottiene il bilancio ecologico. Ogni anno l'organizzazione internazionale Global Footprint Network si occupa di raccogliere dati e definire l'Earth Overshoot Day, il giorno del sovrasfruttamento della Terra, ovvero il giorno che indica l'esaurimento ufficiale delle risorse che il pianeta è in grado di rigenerare nell'arco di un anno. Nel 2020, per effetto del lockdown, l'Overshoot Day è caduto il 22 agosto, con 3 settimane di ritardo rispetto al 2019. Con la ripresa delle attività umane nel 2021, la data si è anticipata al 29 luglio. Consumiamo in 7 mesi le risorse che dovrebbero servire per un anno. Che il PIL non sia un parametro adeguato per misurare lo sviluppo di un paese, lo sapevamo già da tempo. Nel 1968 Bobby Kennedy sintetizzò il concetto in un discorso da cui estrapolo delle parti. Questo PIL comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette. Comprende la distruzione delle sequoie e la perdita del nostro naturale senso di meraviglia nel caos di un'urbanizzazione selvaggia. Comprende le testate nucleari, i veicoli blindati con cui la polizia siede alle sommosse nelle nostre città, i programmi televisivi che esaltano la violenza. E tuttavia il PIL non tiene conto della salute dei nostri figli, della qualità della loro istruzione, della gioia con cui giocano. Non include la bellezza della nostra poesia o la saldezza dei nostri matrimoni, l'intelligenza dei nostri dibattiti pubblici, l'integrità dei nostri funzionari. Non misura né il nostro acume, né il nostro coraggio, né la nostra saggezza, né la nostra cultura, né la nostra compassione, né la nostra devozione per il nostro paese. Misura tutto, in poche parole, tranne ciò che dà valore alla nostra vita. Tutti i metri di misura sono dannosi se noi attribuiamo loro un potere eccessivo, e il PIL non fa eccezione. Hanno un ruolo importante, accanto, non al posto, della nostra ricca comprensione qualitativa del mondo e dell'esperienza umana al suo interno. Oggi il pianeta fatica a soddisfare la domanda di risorse naturali e ad assorbire i rifiuti prodotti. Pensate che la crescita dei costi delle materie prime e delle bollette energetiche non abbia nulla a che fare con questo? Non posso che lasciare ad altri le complesse questioni relative alla scacchiera geopolitica internazionale, ma una volta compreso di aver raggiunto la fine di un'era, quella dell'energia fossile abbondante a buon mercato, non possiamo scoprirci ancora non adeguatamente attrezzati con alternative alla dipendenza da altri paesi che posseggono risorse alimentari, minerali ed energetiche. L'Ucraina era considerato granaio d'Europa, la Russia il nostro principale fornitore di gas 40% almeno, la Cina la fonte di minerali e tecnologie strategiche. Differenziare i paesi da cui si importa e liberarci dalla dipendenza da alcuni paesi sarà essenziale. A mio parere sarebbe però un errore tornare indietro all'uso massiccio di carbone, a sconfessare gli accordi presi rispetto alla riduzione dell'emissione di anidride carbonica e il sostegno alle rinnovabili. Secondo il modello di economia lineare, un prodotto di consumo ha un percorso from cradle to grave, dalla culla alla tomba, da materia prima, minerali, biomasse, combustibili fossili a rifiuto. Quello che in massima parte ancora pratichiamo ogni giorno con l'economia dell'usa e getta. Ci insegnano gli economisti, il modello dell'economia lineare non è più sostenibile, deve essere sostituito con un modello di economia circolare che consenta l'utilizzo più efficiente delle risorse, la riduzione nella produzione di rifiuti con benefici economici e ambientali. Forse si ritornerà all'origine etimologica del termine economia, regole per governare la casa.